Dovremmo essere in linea con Gabriele di Calcio e Rivoluzione. Buongiorno, ciao, ci senti?
Ciao, sì, mi sento. Ciao a tutti e tutti.
Buongiorno, allora noi ti abbiamo chiamato perché ancora oggi lunedì la stampa italiana e tutte le prime pagine hanno parlato ancora degli scontri che ci sono stati ad Amsterdam in seguito alla partita tra Maccabi Tel Aviv e Ajax di giovedì scorso. Le pagine di giornale, le trasmissioni radiofoniche, i servizi in TV che sono andati in onda appunto dopo la partita, ha parlato di pogrom organizzati, di caccia all'ebreo, hanno scomodato la notte dei cristalli. Allora, prima di andare un po' a vedere quello che è successo ad Amsterdam, io ti chiederei, siccome nelle vostre pagine sul blog si parla tanto di calcio e Israele, calcio e Palestina, di che squadra si tratta e chi sono i suoi tifosi?
Sì, diciamo che il Maccabi, un po' come tutte le squadre israeliane, diciamo, a differenza di quello che poi si racconta generalmente, hanno un profondo legame politico, nascono proprio come associazioni sportive, diciamo, molto legate alla politica, sia di destra che di sinistra da questo punto di vista qua, e il Maccabi Tel Aviv non fa differenza, ed è un qualcosa che si riflette anche poi chiaramente nei propri supporter e nella tifoseria, uno scenario che chiaramente dopo ottobre 2023 diventa anche superfluo analizzare per andare a ritrovare quelle che possono essere delle minime differenze secondo, diciamo, quelli che sono gli schemi più occidentali, no? Tra una tifoseria tendenzialmente di destra e una tifoseria tendenzialmente di sinistra, perché abbiamo visto che anche quelle che storicamente erano delle tifoserie un po' più spostate a sinistra che abbracciavano i valori dell'antifascismo, dall'ottobre scorso in poi, diciamo, quindi hanno fatto un po' fronte comune contro quello che è il loro nemico numero uno, cioè i palestinesi, che comunque supporti la resistenza palestinese. Ma il Maccabi Tel Aviv, diciamo, nel corso del tempo ha dato prova sia come società che come tifoseria di che pasta è fatta. Citiamo giusto qualche esempio, diciamo, da un anno a questa parte il club del Maccabi Tel Aviv, quindi anche la dirigenza, non solo la tifoseria, invia sistematicamente gadget di supporto della squadra all'esercito di occupazione israeliana. Sui siti internet, sui vari social, sulle varie piattaforme, girano tantissime foto di soldati dell'IDF impegnati in prima linea, insomma, a Gaza per lo sterminio dei palestinesi, con indosso dei gadget, che siano cappellini, sciarpe, addirittura magliette, della squadra di Tel Aviv. Stesso discorso per la tifoseria, che più e più volte, diciamo, ha elogiato quello che è il lavoro che l'IDF sta compiendo in Palestina. Stessi tifosi che qualche mese fa, marzo 2024, in trasferta ad Atene, diciamo, parliamo della stagione calcistica scorsa, incontrarono per le strade di Atene una persona che poi non si è neanche ben capito se fosse palestinese o semplicemente un simpatizzante palestinese, comunque senza saper né leggere né scrivere. Lo hanno pestato a sangue, quelle immagini hanno fatto il giro d'Europa e del mondo, ma sui media, diciamo, non troviamo traccia di questa notizia. Questo è lo scenario, diciamo, chi sono sia gli supporter, ma chi è anche la squadra proprio del Maccabi Tel Aviv, stessi supporter che qualche anno fa, una decina di anni fa, quindi anche prima di questa nuova escalation, diciamo, di violenza in Palestina, questo genocidio in Palestina, hanno letteralmente cacciato via un calciatore dalla propria squadra, la cui colpa era quella di essere un arabo, cioè un palestinese. Questo, diciamo, è il tenore di queste persone qui.
Ecco, grazie per averci dato un quadro di questa tifoseria e di questa squadra, e sembra proprio qualsiasi simbolo legato alla Palestina che i seguaci del Maccabi Tel Aviv fanno davvero fatica ad accettare. Ci sono diversi video che ritraggono appunto questi tifosi intenti ad arrampicarsi sulle finestre delle case per strappare le bandiere palestinesi. Vogliamo un po' parlare di quello che successo ad Amsterdam?
Sì, diciamo, facciamo una doverosa premessa, diciamo, tutto quello che è successo ad Amsterdam, per come ci è stato raccontato nei media occidentali, è esattamente, diciamo, la narrazione dovrebbe essere esattamente l'opposta. Come dicevi tu, c'è stata narrata la notte dei cristalli, insomma, questa caccia all'ebreo organizzata dagli attivisti pro palestinesi. In realtà è andata in scena il contrario, noi l'abbiamo detto, è andata in scena la violenza sionista. Già dalla sera prima, come dicevi tu, i tifosi, gli ultras del Maccabi, dove tra l'altro, apro e chiuso la parentesi, ci sono dei titoli di giornale, insomma delle inchieste giornalistiche israeliane, quindi diciamo sicuramente non un filo palestinesi, che hanno detto che il primo ministro Netanyahu nei giorni precedenti la partita avesse avvertito alcuni membri del Mossad di organizzare un piano, diciamo, di emergenza per la tifoseria del Maccabi e di scortarli fino ad Amsterdam. Quindi ci rendiamo conto che risulta abbastanza strano che delle persone che debbono andare a vedere una partita di calcio vengano scortati e la loro organizzazione venga affidata a dei membri dell'intelligence israeliana. Detto, diciamo, questo, quello che è accaduto ad Amsterdam, come dicevi tu, è sotto gli occhi di tutti, solo chi è in malafede ha voluto raccontare qualcosa di diverso, perché le provocazioni sono iniziate la sera precedente la partita, come dicevi tu, con bandiere palestinesi strappate dai balconi e da fuori le case di chi le aveva messe in chiaro sostegno e solidarietà alla Palestina, con attività commerciali e anche alcuni taxi di persone arabe sfasciate solo perché, appunto, diciamo, probabilmente a queste persone non va giù che esistano al mondo persone arabe, così come continue provocazioni, cori, diciamo, razzisti, cori che hanno inneggiato e inneggiano alla violenza a Gaza, all'uccisione e allo sterminio dei bambini palestinesi, per arrivare al giorno della partita, quando anche durante il minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione di Dana a Valencia in Spagna, diciamo, loro hanno acceso fumogene e fischiato tutto il minuto di silenzio per il semplice motivo che il governo spagnolo, diciamo, tra quelli europei, è quello un pochettino più avanti nelle rivendicazioni pro-Palestina, è quello che si sta battendo di più per far riconoscere lo Stato di Palestina. Quindi loro per un giorno e mezzo hanno fatto continue e continue provocazioni, continue e continue violenze sia verbali che fisiche nei confronti della popolazione araba, delle seconde generazioni che vivono lì ad Amsterdam e di chiunque fosse e sia sostenitore, diciamo, e solidale con la Palestina. Quindi nessuna caccia all'ebreo, nessun diciamo questione di antisemitismo, semmai di antisionismo e di voler, diciamo, rispondere a quella che è la violenza di questi personaggi che sono andati ad Amsterdam a metterla a ferro e fuoco da questo punto di vista.
Sono d'accordo con te, nel senso che continuare a indicare come antisemitismo ogni riprovazione delle azioni criminali compiute da IDF oppure da, insomma, altri sostenitori dell'operato dell'esercito israeliano contro la popolazione palestinese è ormai un semplice esercizio di malafede. Tra i cori che citavi tu ce n'è uno che dice lascia che le IDF fottano gli arabi, oppure ci vediamo al gate 5 dove faremo degli stupri nei confronti delle donne palestinesi, oppure a Gaza non ci sono più scuole perché non ci sono più bambini. Cioè, questo è il tenore dei cori che sono stati intonati da questi supporters del Maccabi Tel Aviv. E questo fino al fischio d'inizio della partita, anche con i fischi al minuto di silenzio per le vittime di Valencia. Quello che è successo dopo è appunto legato a una manifestazione in sostegno alla Palestina che si è svolta ad Amsterdam, in cui appunto ci sono stati degli scontri con i tifosi del Maccabi. Insomma, questo è quello che è avvenuto. Ci sono 10, questo era il conto fino a ieri, tifosi del Maccabi che sono stati malmenati, e questo è diventato un pogrom, mentre a battaglia del genocidio con decine di migliaia di morti. Tutto bene, non so se su questa questione tu hai dei dati più aggiornati, hai qualcos'altro da aggiungere?
Qualcosa da aggiungere, sì, una riflessione, ti ripeto, su come queste notizie poi vengono riportate in malafede, che servono semplicemente a continuare la criminalizzazione di tutti i movimenti pro Palestina, perché come dicevi tu, il giorno dopo questi scontri, insomma il giorno dopo di venerdì, tutti i media nazionali, internazionali, tutti gli esponenti della politica istituzionale si sono affrettati appunto a parlare chi di pogrom, chi ha, diciamo, messo nuovamente in mezzo Anna Frank, diciamo, accostando episodi che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. C'è stata, come dire, una reprimenda generale nei confronti di quello che è avvenuto ad Amsterdam in quelle stesse ore, diciamo così, per puro caso, perché c'è sempre qualcuno, diciamo, che almeno una mano sulla coscienza se la passa. In questo caso, diciamo, è stato il capo della politica.
Sentite? Adesso sì.
Ok. No, dicevo che il venerdì mattina, non so dove eravamo rimasti, comunque stavo spiegando.
Sì, del capo della polizia.
Esatto, sì, che ha lasciato delle dichiarazioni, insomma, in cui ha fatto un attimino luce su come fossero andate realmente le cose, smentendo di fatto tutta la narrazione mainstream e dando, diciamo, come dire, conferma del fatto che chi ha creato subbuglio, chi ha creato problemi ad Amsterdam sono stati i tifosi del Maccabi e non, diciamo, le persone solidali con la Palestina, che al più hanno reagito, come dire, alle violenze degli israeliani, quindi nulla di condannabile da questo punto di vista qui. Eppure nessun politico, nessun giornale parla di questo, cioè nel senso che quello che è passato è comunque, diciamo, della violenza dei pro-palestinesi, mentre non si sono affrettati a smentire quelle che sono state delle vere e proprie fake news. E questo ci restituisce un po' quello che è il clima che viviamo in Europa ormai da un anno a questa parte, diciamo, del doppio standard anche di come il potere mediatico racconta quello che sta avvenendo in Palestina e tutto ciò che si muove attorno alla Palestina, dove si viene continuamente criminalizzati se si sostiene il popolo palestinese, mentre si viene o vittimizzati o addirittura esaltati se si è dalla parte di Israele. Ed è quello che è successo con i tifosi del Maccabi Tel Aviv, che tra l'altro al loro rientro in Israele, diciamo, in aeroporto, hanno continuato con quei cori che dicevi tu, Lisa, insomma, di osannare il fatto che a Gaza non ci fossero più scuole perché non ci sono più bambini. Hanno continuato con questi cori che incitano, diciamo, alla violenza nei confronti degli arabi e dei palestinesi, ma tutto questo dai nostri giornali, dai nostri media, non viene raccontato. Ed è per questo che noi pensiamo che sia sempre più fondamentale, diciamo, anche tutto il lavorone che fate voi, le radio indipendenti, i giornali, i media indipendenti, per provare a portare più fedele alla realtà e che non sia schierata dalla parte sbagliata della storia.
Ecco, a proposito di questo silenzio intorno, da un lato, alla solidarietà alla Palestina, dall'altro al proprio vuoto di senso che si trova nei nostri media rispetto al genocidio in corso a Gaza, vorrei parlare sempre di calcio, ma questa volta andare a Parigi, perché il PSG, il Paris Saint-Germain, ha esposto un imponentissimo striscione durante una partita con l'Atletico Madrid. Ti chiedo cosa c'era su questo striscione, qual è il significato, qual è il testo e poi quali sono state le conseguenze nei confronti dei tifosi.
Sì, diciamo, la storia che ci viene da Parigi probabilmente è ancora più paradossale di quella di Amsterdam, se non fosse altro che stiamo parlando di una coreografia che ha fatto la curva del Paris Saint-Germain, dove penso, diciamo, abbia fatto abbastanza il giro, diciamo, di social e media. Fondamentalmente era un grande standardo con scritto sopra Free Palestine, quindi Palestina libera, una serie di simboli tipici della Palestina, insomma, dalla moschea di Al-Aqsa, anche una bandiera, diciamo, del Libano, proprio per denunciare il fatto che Israele ha invaso e sta bombardando anche il Libano, una bandiera della Palestina insanguinata di sangue, insomma, per rimandare a tutto quello che sta succedendo in Palestina, non da oggi, non dal 7 ottobre, ma da 76 anni a questa parte. E piccolo dettaglio, diciamo, che chi in malafede ha voluto far girare questa notizia ha poco sottolineato una scritta al di sotto di questa coreografia, diciamo, dove si giocava un po' con le parole, si diceva guerra sul terreno ma pace nel mondo.
Un bel messaggio, possiamo dire. Esatto. Guerra in campo ma pace nel mondo.
Esatto, insomma, sia per spronare i calciatori a dare il massimo in campo, ma poi per dire però al di fuori del campo di gioco bisogna ripristinare la pace. Quindi uno di quei messaggi che immagino, se fosse stato fatto per l'Ucraina, sarebbe stato applaudito dal mondo intero, sarebbe stato esaltato dal mondo intero.
E invece, nel doppio standard in cui viviamo, che cosa è successo?
Se considerato che diciamo era riferito soprattutto alla questione medio orientale, i tifosi del Paris Saint-Germain sono stati diciamo repressi per questa coreografia, ma il problema principale è che la repressione non, diciamo, non è avvenuta interna al mondo del calcio. Insomma, questa volta non è stata la UEFA a sanzionare il club o la tifoseria, ma ci ha pensato direttamente il governo di Macron con due dei suoi esponenti, il ministro degli interni e il ministro dello sport, che nelle ore immediatamente successive alla partita che si è giocata mercoledì hanno convocato la dirigenza del Paris Saint-Germain e il presidente della federazione calcistica francese al ministero per chiarire l'accaduto. Quindi stiamo parlando di due ministri di un governo già, diciamo, come dire, abbastanza criticabile per quanto poco, diciamo, riconoscibilità nel paese, che si sono presi la briga di convocare una società di calcio e il presidente della federazione per chiarire, diciamo, cosa fosse accaduto quella sera allo Stadio dei Principi di Parigi, quando è evidente a tutti cosa è accaduto, cioè la tifoseria ha deciso di lanciare un messaggio di pace e di fratellanza nel mondo. Risultato, diciamo, dell'incontro che è avvenuto venerdì mattina: la società del Paris Saint-Germain ha fatto sapere che vieterà alla propria tifoseria per tutto quest'anno di introdurre coreografie e striscioni all'interno dello stadio, e che da mercoledì in poi, diciamo, per entrare qualsiasi, diciamo, coreografia, ma a partire chiaramente dalla stagione successiva, all'interno dello stadio bisognerà passare per il controllo della società. E capiamo bene questo cosa vuol dire: c'è una censura preventiva a quello che è il diritto di parola che ognuno e ognuna di noi merita e ha il diritto di avere. Sottolineo come ci sia stata una fortissima ingerenza della politica in un qualcosa che riguardava semplicemente il mondo del calcio, e che soprattutto era un messaggio, come scritto anche dalla UEFA, diciamo, cito la UEFA perché altrimenti si potrebbe dire che siamo di parte. La UEFA sicuramente non è un'istituzione a noi vicina o a noi cara, né tantomeno rivoluzionaria. Anche la UEFA aveva detto che non avrebbe intrapreso nessuna azione disciplinare, in quanto il messaggio non ravvedeva alcun incitamento all'odio o alcun messaggio politico che era, come dire, tra virgolette, di parte. Nonostante questo, diciamo, il governo Macron ha deciso di intervenire.
Diciamo anche che il governo Macron, in vista della sfida che si terrà giovedì proprio a Parigi, se non sbaglio, della Nations League tra Francia e Israele, ha già in anticipo vietato le bandiere palestinesi, quindi continua sulla falsariga di quello che ha fatto nei confronti del Paris Saint-Germain. E anche qua ovviamente staremo a vedere quello che succederà giovedì,
sperando che giustamente le persone solidali con la Palestina non abbassino la testa dinanzi a questo, che è un vero e proprio atto di violenza e di repressione del governo francese. Insomma, vietare l'ingresso all'interno dello stadio di la bandiera della Palestina è un qualcosa di troppo pretestuoso per essere accettato così in maniera passiva, anche perché dall'altro lato della medaglia è che nel comunicato del prefetto di Parigi si diceva: non deve entrare alcun simbolo politico, nessuna bandiera che non sia quella della Francia e di Israele. Però ci rendiamo conto che in una partita di calcio vista da milioni di persone, anche la bandiera di Israele, soprattutto la bandiera di Israele, è un simbolo politico, e il messaggio che passa nel momento in cui in uno stadio ci sono solo bandiere di Israele e nessuna della Palestina è che quel pezzo di mondo è al fianco di Israele e sostiene Israele. Quindi è un ennesimo tentativo, diciamo, di forzare quella che è la realtà delle cose, insomma, tenere fuori dalla narrazione chi sostiene la Palestina e invogliare, diciamo, chi invece è al fianco di Israele e del genocidio della Palestina.
Senti, vogliamo un attimo spiegare perché le squadre israeliane e la nazionale israeliana giochi in Europa, perché può sembrare strano, visto che appunto fisicamente non è in Europa, è Israele, però evidentemente c'è stato un problema rispetto alle confederazioni dell'area in cui Israele appunto è posizionato, quella del Medio Oriente.
Sì, e tra l'altro, diciamo, spesso, diciamo, anche sui social viene chiesto: ma come mai la squadra israeliana gioca in Europa se non sono europee? Come mai la nazionale israeliana fa le competizioni europee se non è europea? Diciamo, purtroppo, per fortuna, diciamo, il cortocircuito è avvenuto un po' di anni fa, quando chiaramente tutti gli stati e le nazionali della confederazione dove avrebbe dovuto giocare Israele si ribellarono alle violenze, alle continue occupazioni dei territori palestinesi da parte di Israele, e quindi, come dire, diciamo, con forza e costanza pretesero l'allontanamento della nazionale israeliana e quindi della federazione calcistica israeliana dalla loro confederazione di riferimento. E quindi, dopo qualche annetto di peregrinaggio, l'IFA, che sarebbe la federazione calcistica israeliana, ha trovato asilo nella UEFA. Quindi il motivo per cui Israele e la nazionale israeliana, come tutti i club, giocano le competizioni europee sotto l'egida della UEFA è che, in realtà, anni fa, quando, diciamo, anche la violenza in Palestina era nuovamente montata, ci fu una protesta generale in tutto il mondo arabo, delle federazioni del mondo arabo, che ne chiesero l'allontanamento come gesto politico, insomma, di boicottaggio politico. Il problema è che diciamo, questo boicottaggio poi non è terminato con l'allontanamento tout court della federazione, ma semplicemente come un passaggio da federazione in federazione, fin quando, diciamo, la UEFA non l'ha accolta a braccia aperte, creando un pericoloso precedente, anche un problema, diciamo, non indifferente da questo punto di vista qua, perché da quando la federazione israeliana, diciamo, è finita sotto legge europea, come dire, probabilmente dal loro punto di vista è anche migliorata la situazione, perché tutte quelle questioni di cui abbiamo parlato anche insieme, di sport washing, insomma, di pulizia dell'immagine dinanzi all'opinione pubblica, è avvenuta in maniera molto più forte e molto più strutturata. Insomma, ripulire l'immagine dinanzi all'Occidente probabilmente a Israele è convenuto molto di più che provare a ripulire l'immagine dinanzi al mondo arabo, dove è molto più compromessa che non qui in Europa.
Certo, guarda, siccome appunto noi ci siamo già sentiti, perché effettivamente io sono una grande fan di Calcio e Rivoluzione, ho visto ieri che ci sono stati altri messaggi di solidarietà a Gaza da parte di altre tifoserie. Siccome siamo al telefono insieme, ci vuoi parlare anche di questo?
Sì, diciamo, proprio ieri, vabbè, le Green Brigade del Celtic, che ormai, diciamo, come dire, sono l'organo politico pro-palestino del mondo del calcio, hanno fatto un bellissimo striscione, insomma, dove hanno combinato quella che è la loro chiaramente critica al quello che un tempo era l'impero britannico, insomma, diciamo, tutte le nefandezze che la Gran Bretagna comunque ha e tutte le responsabilità che la Gran Bretagna ha nella questione palestinese, insomma. Hanno fatto un bello striscione in cui citavano Balfour, quindi tutti i trattati da cui è nata e cominciata la questione palestinese, per denunciare il fatto che il governo britannico ancora oggi è complice del genocidio a Gaza, in quanto non solo supporta politicamente Israele, ma è uno dei governi, dei tanti governi, tra cui anche quello italiano, ma anche quello francese di Macron, che continuano a vendere e a fornire armi a Israele. Un altro striscione invece è comparso in Irlanda in occasione della finale di Coppa di Lega irlandese nella parte di stadio, diciamo, occupata dai tifosi del Derry City, e anche loro è stato un bello striscione, molto, diciamo, anche lì poco diciamo non capibile, dove c'era un semplice Free Palestine e un bandierone della Palestina poco più giù, insomma, per dimostrare che anche dagli spalti degli stadi d'Europa continua la solidarietà nei confronti della Palestina, e che tutti i tentativi di repressioni messi in atto dalle società, dalle federazioni, dalle istituzioni calcistiche, ma anche dalla politica, al momento fortunatamente non hanno frenato la voglia di giustizia e di libertà che anche dalle gradinate degli stati parte in confronti della Palestina. Questo è un qualcosa di molto importante, noi lo vediamo, siamo abituati a vederlo nelle piazze e nelle strade quando si scende a manifestare, diciamo, ed è bello vederlo anche sugli spalti degli stadi di calcio. Insomma, la repressione non deve fare paura, è un qualcosa contro cui, diciamo, lottare, di cui tener conto, ma che non può frenare quelle che sono delle lotte sacrosante, perché diciamo, abbiamo scritto anche in un ultimo post, lottare per la libertà di un popolo, lottare per la pace del mondo non può mai essere, diciamo, oggetto di criminalizzazione e di repressione.